Prisma, tutti i colori dell'attualità.
E 40 minuti, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Bentornati all'ascolto di Prisma qui su Radio Popolare. In studio Lorenza Ghidini, in redazione Massimo Alberti, alla vigilia della nostra festa. Si comincia domani, siete pronti? Vi aspettiamo a partire dalle 18, mi pare sia l'orario dei primi incontri, dibattiti, presentazioni di libri, musica, spettacoli vari. Ne parleremo in chiusura di questa puntata, nell'ultima parte di Prisma. Mentre nella prima andremo a Verona, c'è Luca Parena per noi sul posto, anche per tastare un po' il polso della città dopo questa clamorosa inchiesta che sembra destinata ad allargarsi sulle violenze in questura. E a proposito di inchieste, sembra un po' su un binario, diciamo, senza sbocchi, quella di Bergamo sulle colpe della politica nella prima fase del Covid, in particolare quando qui in Lombardia non fu istituita la zona rossa nella Val Seriana, dove moltissime vittime poi ci furono, ma è stato deciso che l'ex presidente Conte e l'ex ministro della Salute Speranza escono dal processo. Di fatto la loro posizione è stata archiviata, non ci sarà nessun processo a loro carico. Con grande delusione dei familiari delle vittime che si sono costituiti in un comitato, ce ne parlerà Roberto Maggioni che ha seguito da subito questa vicenda. E ancora il tema dell'immigrazione dopo i viaggi di Meloni tra Tunisia e Libia e con il continuo, insomma, tentativo di rendere la vita sempre più difficile alle ONG che salvano i naufraghi nel mare Mediterraneo con le multe, gli stop e, come sappiamo, questa novità di mandarli in un porto sicuro molto molto lontano da dove hanno effettuato il salvataggio, evidentemente per vedere di fargli passare la voglia con tutte queste spese in più che sono costretti ad affrontare. Allora dicevo, e diceva peraltro il giornale radio subito prima di Prisma, che l'inchiesta di Verona sembra destinata ad allargarsi. Ci sono altri indagati, in particolare per omessa denuncia. E il quadro che viene fuori dalle intercettazioni, le chat fra le persone arrestate, è quello di un andazzo, insomma, non è che sia stato un caso isolato questo delle violenze su questi immigrati, su questi senza tetto, che sono stati bersaglio delle vessazioni e delle violenze di questi che sono al momento gli arrestati, 4 agenti e un ispettore. Buongiorno Luca Parena, in diretta da Verona. Ciao Luca.
Ciao, buongiorno Lorenza, buongiorno a tutti e tutte.
Dove ti trovi?
Mi trovo in uno spazio di questa associazione di Verona che si chiama Ronda della Carità. È uno spazio, dico, anche visivamente molto interessante, perché arrivando si vede questo ampio cortile con la ghiaia. Noi adesso ci troviamo sotto un tendone dove ci sono un bel po' di tavoli, tavolini, e qui si stanno servendo le colazioni alle persone che vengono qua la mattina. Sono magari migranti, persone senza fissa dimora, senza documenti, che qua hanno in sostanza un punto d'appoggio, possono venire qua a fare colazione, gli viene servito il caffè, il latte, vedete che preparavano fette biscottate con la marmellata, pane, e qui intorno a noi ci sono appunto persone che stanno iniziando la loro giornata qui, facendo magari due chiacchiere, seduto a uno dei tavoli di questo spazio sotto questo tendone all'aperto abbiamo anche i nostri ospiti che ti presento velocemente. Uno è il presidente della Ronda della Carità di Verona, Alberto Sperotto. Buongiorno Alberto.
Buongiorno a tutti voi.
Buongiorno.
E insomma, con Alberto raccontiamo intanto le prime reazioni che avete avuto voi come associazione, le persone che insieme a te lavorano per dare una mano a queste persone, che è venuto fuori, no, dall'inchiesta emersa in questi giorni sulla questura di Verona. Sono state quelle che hanno subito i maltrattamenti, le violenze, le torture degli agenti di polizia qui a Verona.
Sì, diciamo che la prima impressione è stata veramente sconcerto. Ieri mattina, quando un altro giornalista mi ha detto quello che è stato fatto a queste persone, pensando proprio alla persona alla quale queste torture sono state inflitte, sarebbero state inflitte, la reazione è stata il brivido e pianto, no? Nel senso che proprio nei confronti di una persona come Nicolai, che è una persona tranquilla, pacifica.
È qui con noi questa mattina, tra l'altro, cioè è venuto qua a fare colazione come fa abitualmente, credo.
Sì, e pensare che possa essere stato vittima di violenza di questo tipo è stato sconcertante. E dopodiché quello che è ancora più impressionante è che più si parla assieme a questi ragazzi, a queste persone che abbiamo intorno, e più vengono fuori casi di persone che dicono: anche a me è successo, non dite il mio nome perché sono irregolare e non vorrei che qualche altra ripercussione possa essere su di noi. È pur vero che noi abbiamo sempre avuto un rapporto buono con le forze dell'ordine, in certe situazioni anche noi ci siamo rivolti a loro in qualche occasione in cui c'era una situazione complessa da gestire, e si sono sempre comportati in maniera molto professionale, però è naturale che questo ci inquieta, insomma.
Ecco, proviamo a raccogliere anche una testimonianza di questo tipo. Alberto faceva riferimento a persone che hanno poi raccontato in questi giorni quello che è accaduto loro in passato all'interno della questura. Ci diceva prima fuori onda Alberto Sperotto che era inimmaginabile, ecco, che ci fosse proprio dietro un sistema di coperture, anche che fosse proprio una pratica consolidata questa, come sta invece emergendo dall'indagine. Però ecco, le persone che hanno subito questo tipo di violenze poi adesso stanno anche iniziando a raccontare, no, quello che è accaduto loro. Noi vi proponiamo adesso questa testimonianza in diretta, non facciamo appunto il nome del nostro amico che è qua con noi, lo salutiamo però. Ciao, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Senti, ti chiedo se vadi a raccontarci quello che ti è accaduto nella questura di Verona, quando?
A me mi è successo un anno e mezzo fa, che stavo in un giardino con un mio amico e senza documenti. Sono arrivati due macchine della polizia, mi hanno chiesto documenti, dico: non ci abbiamo, solo la fotocopia, dovete venire con noi in questura. Mi hanno portato in questura e uno l'ha portato in un'altra stanza, a me un'altra, e mi hanno picchiato senza un motivo, senza fare niente.
Tu sei riuscito a capire che cosa dicevano che non andasse, per quale motivo ti hanno portato lì?
Perché hanno detto che noi non dobbiamo stare nel giardino, in senso che noi siamo a nessuno, che non dobbiamo stare lì, che sono altri che devono stare qua, che voi siete senza documenti, che rompiamo.
Tu hai provato a raccontare ad amici come quelli di Ronda della Carità quello che ti era accaduto? O
no? Prima ho sentito anche altri, però no, non potevo fare niente.
Adesso però che hai sentito quello che è successo,
queste cose, dico: magari esci qualcosa fuori che non è da ieri, non dall'altro ieri, da anni.
Parlavi di un anno e mezzo fa tu?
Sì.
Grazie, lo ringraziamo Lorenza per questa testimonianza così che abbiamo raccolto in diretta questa mattina. E qua con noi c'è anche Sergio, che è un volontario di Ronda della Carità ed è una figura importante per l'associazione. Adesso lui fa un'espressione un po' così nel sentirmi dire queste parole, però Sergio fa un po' da tramite, ha vissuto, come dire, entrambe le situazioni, sia quella di persona che si è trovata a vivere per un certo periodo in strada, sia adesso che aiuti questi amici che vengono qua alla Ronda.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, io sono Sergio e sono felice comunque di dare una piccola testimonianza. Ecco, anch'io ho vissuto per strada, non ho subito queste cose per fortuna, però ho raccolto tante informazioni da qualche anno. Ecco, non è la prima volta che sentivo dire di queste cose in questura, di questi maltrattamenti così ingiustificati, senza motivi, persone fermate magari solo per controlli e poi maltrattati, insomma, comunque non trattati civilmente. Io non voglio fare generalizzazione di tutto questo, perché sicuramente non tutti sono così, però provo un senso di indegno, proprio è una cosa veramente indegna.
Ci dicevi prima che ti ha fatto particolarmente rabbia sentire sì. queste cose, anche perché appunto tante persone le conosci molto bene, sono tuoi amici quelli che...
Sono i miei amici, sono gli amici della Ronda, qui si usa dire no, arrivano gli ospiti, io dico arrivano i nostri amici, perché ha un senso più familiare, insomma più di accoglienza, però... come Nicolae per esempio, lo posso confermare, è la persona più tranquilla che ci possa essere, non ha mai dato un problema, non alza mai la voce.
Nicolae che abbiamo anche ascoltato ieri e l'abbiamo incontrato in televisione.
Nicolae diciamo la persona che è stata più nominata in questo contesto. Ma non solo lui, Ovidio, Lucio, ci sono tante figure belle in Ronda che sono persone alla quale si sono adattate anche con la Ronda, che partecipano alla Ronda anche se non sono volontari, no? Quindi sapere di questi maltrattamenti ingiustificati senza una logica fa pensare molto, fa riflettere e dire quanti abusi sono stati fatti e non detti. Il silenzio non paga.
C'è qualcosa che ti auguri adesso che questa vicenda è venuta fuori, Sergio?
Io mi auguro soprattutto che per il senza tetto intanto venga meno quel timore, perché oggi sicuramente vivranno con del timore. Sapendo queste cose sanno che se sono fermati magari pensano di essere poi maltrattati a loro volta venendo fuori questa cosa, ma mi auguro che questo serva veramente per capire che comunque anche i senza tetto possano ancora oggi avere un minimo di fiducia sulle forze dell'ordine, perché non tutti credo siano così.
Eh sì, questo rapporto di fiducia sicuramente come minimo va ricostruito. Qui intanto intorno a noi Lorenza continuano ad essere servite, anche ritirate le tazze delle colazioni. Non so se hai domande anche tu da studio per i nostri ospiti, ti ascoltano.
Ma io mi domandavo che impressione avete della città, che tipo di reazione c'è stata, se vi siete fatti un'idea, ecco, davanti a un'inchiesta così.
Facciamo rispondere magari Alberto Sperotto.
Sì, Siamo a Verona. Verona è la città famosa per le panchine col bracciolo antibivacco, per le ordinanze che vietano di bivaccare per strada, che vietano di portare cibo in centro a Verona.
Dicevi che dovrebbero essere tolti adesso i divisori dalle panchine.
Questa è una cosa che era stata promessa dal sindaco Tommasi in campagna elettorale, purtroppo troppi divisori esistono ancora e quindi è difficile aspettarci delle reazioni di piazza su una cosa del genere. Però se posso aggiungere, è un sistema che va al di là di quello che abbiamo visto negli ultimi giorni venire sui giornali sul tema della questura, perché è tortura anche portar via le coperte alle persone che dormono per strada, è tortura anche lasciar dormire persone per strada e non dare loro la possibilità di avere un posto dove stare. È tortura vedere la fila fuori dalla questura dalla mattina, dalle prime ore della mattina, quindi dalle 3 alle 4 della mattina, code di centinaia di persone che sotto la pioggia, il freddo, sotto il caldo cercano di entrare per avere un documento. E quindi è un'immagine di questo tipo. Ma ultima cosa che mi piacerebbe dire è questa, cioè in questi giorni abbiamo letto e sentito tante parole, a partire dal ministro fino alla politica veronese, passando attraverso il questore, è mancata una parola importante, che è una parola di scuse. E io credo che da qua bisogna partire se vogliamo veramente dimostrare che vogliamo far chiarezza su questa situazione e far sì che queste persone possano essere chiamate con un nome e un cognome, perché non si può dire persone clochard, persone senza dimora. Nicolai ha un nome e ha un cognome e questo è importante, per cui noi saremo sempre disponibili a far sì che ci sia un momento di pace, perché è necessario, noi abbiamo bisogno di avere dall'altra parte delle forze dell'ordine e una politica a cui appoggiarci quando ne abbiamo bisogno.
Sì, la sensazione che si è avuta, io parlo ovviamente da esterno, però è che nelle dichiarazioni pubbliche che ci sono state finora l'attenzione sia molto concentrata sulla polizia, viene sottolineato spesso che queste violenze, questi casi siano venuti alla luce in qualche modo grazie alla stessa polizia, viene quasi sottolineata come un merito questa cosa, spostando invece l'attenzione rispetto alla gravità di quello che è successo e poi soprattutto da quelle che sono le sole vittime, ecco, di questa.
Il solito discorso due pesi e due misure, no? Nel senso che se una persona che vive in strada commette un reato molto minore rispetto a quello che abbiamo sentito, questa persona se ne va immediatamente in galera e ci rimane dentro fin tanto che qualcuno non si occupa di lui e lo tira fuori. Sappiamo che il carcere è pieno di persone che hanno commesso reati minori.
Ma poi molto spesso vengono contestate loro anche cose che non sono nemmeno reati, no? Prima vedevamo il verbale che avevano fatto a Nicolai la sera che l'hanno portato in questura.
Sì, in quel verbale è scritto che lui sembrava ubriaco perché aveva l'alito che sapeva di alcol, però non c'è scritto assolutamente che gli hanno fatto l'alcol tester. Però dov'è che sta scritto che una persona non può,
esatto,
camminare?
Non è che sia un reato essere trovato in giro a piedi ubriaco, insomma. Evidentemente ogni scusa è buona per acchiappare questo tipo di soggetti e poi dare luogo a queste vessazioni, a queste violenze. Io vi ringrazio, vi devo purtroppo salutare qui, però ringrazio moltissimo sia Alberto, Sergio e ancora di più insomma il vostro ospite che ci ha parlato e ci ha raccontato la sua esperienza.
Lo ringraziamo anche noi per aver voluto condividere insieme a noi quello che gli è successo.
Luca, buon lavoro, ci risentiamo nei notiziari.
A te, grazie, ciao.
Luca Parena in diretta da Verona, era alla mensa della Ronda della Carità, così si chiama questa associazione di centinaia di volontari a Verona in città che girano per le strade per assistere in particolare i senza tetto. Abbiamo la pubblicità come sempre a quest'ora e ci ritroviamo tra pochi minuti con Prisma. 5 minuti, sempre in diretta con Prisma, ancora poco meno di un'ora per poi dare la linea alle note dell'autore curate da Ira Rubini e a seguire al microfono aperto con Alessandro Braga. E nel frattempo mi ha raggiunto in studio Roberto Maggioni.
Ciao Lorenza.
Proprio per via di quello che parliamo, mi ricordo un po' i vecchi tempi in cui andavamo in onda insieme a Prisma.
E ci siamo fatti tutta la stagione della cosa di cui stiamo parlando.
Esatto, stiamo ovviamente parlando del Covid. Per la verità, ripensandoci, tu andavi in onda da Viollearo e io da casa per lunghi mesi.
Eh sì.
E vabbè, così è stato e sicuramente tutti ricordate la questione della mancata zona rossa che avrebbe probabilmente potuto cambiare un po' il corso dell'epidemia di Covid in alcune zone molto precise della Lombardia, no? L'Alta Valseriana era Robby come...
Eh sì, era la Valseriana, la zona attorno ai comuni di Nembro, Alzano Lombardo, l'ospedale di Alzano Lombardo che è stato considerato un po' l'epicentro della pandemia in quella prima fase nella provincia di Bergamo. Da quei fatti poi è scaturita l'indagine della Procura di Bergamo che ha portato all'indagine, all'iscrizione nel registro degli indagati di 21 persone e due tra gli indagati e più eccellenti, più noti, possiamo dire l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l'ex ministro della Salute Roberto Speranza ieri sono stati archiviati dal Tribunale dei Ministri di Brescia, che ha preso in mano l'indagine per competenza, essendo i fatti riferiti al periodo in cui i due ricoprivano incarichi di governo, quindi non era competente più la Procura di Bergamo che ha condotto le indagini, ma quella del Tribunale dei Ministri di Brescia, che ha sostanzialmente smontato l'inchiesta dei colleghi bergamaschi nel vero senso della parola, perché ha demolito tutta l'ipotesi accusatoria dei magistrati di Bergamo. Quindi Conte Speranza sono stati archiviati perché il fatto non sussiste. Questa è la formula tecnica utilizzata. Significa che le morti che l'ipotesi accusatoria di Bergamo imputava ai due per non aver fatto la zona rossa in Valseriana e per non aver applicato il piano pandemico, non c'è prova che facendo la zona rossa e applicando il piano pandemico si sarebbero potute evitare quelle morti, e viene smontata di fatto anche la perizia del medico Crisanti, del microbiologo Andrea Crisanti, che oggi è un senatore del Partito Democratico, che insomma, tramite dei calcoli e un modello scientifico matematico statistico aveva ipotizzato che poco più di 4.000 morti si sarebbero potute evitare applicando la zona rossa dal 26-27 di febbraio. Ricordiamo che a Bergamo il primo caso accertato di Covid fu il 23 di febbraio. Ecco, anche questa cosa i magistrati bresciani dicono che insomma è un'ipotesi, ma il reato di epidemia colposa e di omicidio colposo per comportamenti omissivi, quindi per non aver fatto qualcosa, è una cosa che la giurisprudenza finora non ha mai provato, e quindi non l'ha provato, insomma, neanche in questo caso. Era piuttosto attesa, perché appunto precedenti dicevano questo: i comportamenti omissivi sono difficili da provare, e in questo caso l'epidemia colposa era anche una fattispecie di reato mai contestata in Italia per comportamenti di quel tipo.
E quindi fino a questo momento i nomi più illustri che restano ancora nell'inchiesta sono quelli di Fontana e Gallera, è corretto?
Eh sì, di politici sì, sono i più alti in grado, Fontana, Gallera, e poi dietro di loro tutto i tecnici, quel mondo anche scientifico, perché ricordiamo, indagati ci sono anche quelli che ai tempi erano alla guida del Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto di Sanità Nazionale, i vertici della sanità lombarda a livello dirigenziale. Restano appunto 19 persone indagate. Ieri ovviamente gli avvocati di Fontana, di Gallera, hanno subito commentato insomma positivamente, dicendo: ora ci aspettiamo che gli stessi ragionamenti, la stessa linea venga adottata anche per i nostri assistiti. E può essere che sia così. L'inchiesta di Bergamo, come dire, andava un po', aveva gettato una rete molto molto grande nel mare delle cose successe attorno al Covid. Il rischio ora è che tirando su restino incagliati solo i pesci piccoli, quindi magari qualche funzionario, qualche tecnico, anche se poi anche all'interno della macchina amministrativa ci sono delle storie paradossali. Noi avevamo raccontato, lo ricordo in 30 secondi, ad esempio il caso del direttore medico dell'ospedale di Alzano Lombardo. Cioè, noi parliamo di un'inchiesta che sostanzialmente è nata dalle denunce di questo medico, che fu l'unico a dire di no agli ordini dei suoi superiori. Decisioni secondo noi anche corrette, perché lui voleva chiudere il pronto soccorso di Alzano Lombardo, voleva fare i tamponi a tutti, voleva mettere le mascherine a tutti, ma i tamponi e le mascherine non c'erano. Cioè, era l'unico che si è opposto e che ha detto di no, ed è indagato pure lui. Quindi insomma ci sono anche delle storie un po' paradossali in questa inchiesta bergamasca. Vedremo, credo, nelle prossime settimane se la linea scelta dalla procura di Brescia poi insomma ricadrà anche sugli altri indagati oppure no.
Ovviamente temono questo i familiari delle vittime, che si sono costituiti in un comitato, sono veramente numerosissimi, potete immaginare, con tutti i morti che ci sono stati in quella zona. E Consuelo Locati è un'avvocata che ha perso il papà proprio in quella fase del Covid e si è messa un po' alla testa, diciamo, al coordinamento di questo gruppo di familiari, sì, delle vittime. Ieri ci ha parlato così.
È una notizia questa che sicuramente ci lascia un po' l'amaro in bocca. È chiaro che il reato di epidemia colposa in forma omissiva e impropria era difficile da configurare, però è altrettanto vero che noi riteniamo, come abbiamo sempre detto, che non possa essere invocata la legge del codice Rocco di fatto del 1929, perché i presupposti sono totalmente diversi. È altrettanto vero che insomma dal provvedimento, dalle motivazioni insomma del Tribunale dei Ministri emergono delle, insomma, qualche responsabilità attribuibile agli organi, ai componenti insomma delle parti burocratiche e amministrative. Noi comunque andremo avanti a far emergere le responsabilità istituzionali davanti al Tribunale Civile di Roma, perché insomma anche da quello che abbiamo letto da questo provvedimento del Tribunale dei Ministri di Brescia ci sono argomentazioni che confortano e supportano quello che noi abbiamo evidenziato come responsabilità, in merito alle responsabilità attribuibili alle istituzioni, quindi al Ministero della Salute, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Regione Lombardia, rispetto alla gestione della pandemia nel 2020.
E insomma, ci dice Consuelo Locati, se non sarà la strada penale da Bergamo, sarà forse la strada civile, come peraltro è successo in passato anche in processi molto illustri, di trovare scampoli di verità, qualche certezza in più nelle cause, no? Quelle che poi vengono fatti per i risarcimenti, quindi il canale della giustizia civile. Poi naturalmente resta quella che è la responsabilità politica, il giudizio politico, no? Che è un'altra strada ancora, ma quella...
Eh sì, perché la cosa interessante comunque di queste inchieste, così dell'inchiesta della magistratura ma anche delle inchieste giornalistiche, è che raccontano pezzi di storia che poi magari non diventano condanne, non hanno uno sbocco giudiziario, ma ricostruiscono i fatti, la catena di comando, la catena delle decisioni, e quindi ciascuno di noi poi si può fare la sua opinione, si deve fare la sua opinione, quindi resta il giudizio politico sulla gestione della prima, della seconda, della terza ondata Covid, perché poi non tutto si esaurisce in Valseriana, l'Italia ne ha avute di storie diverse, locali e nazionali, nei 2 anni e mezzo di emergenza della pandemia, per cui insomma il giudizio politico resta e ciascuno insomma ha il suo in maniera legittima e chiara, come sia.
Grazie Roberto Maggioni.
Semble si apaisé dans ma ville. Si je suis fou, que cache cet asile? Ces africaines aux cheveux lisses qui malgré tout l'avaient faite métisse. Tous ces sourires qui coulent à flot et tant de bourses à boire des chocolats chauds. Tous ces enfants à qui il manque rien et les terrasses qui ont fait le plein. Je suis fracas quand la foule est tranquille et toi tu sembles si apaiser ma ville. N'attends pas qu'ils reviennent, même s'ils n'ont pas d'armes tu vois. N'attends pas qu'ils reviennent, ils ont pris 4 villes déjà. N'attends pas qu'ils nous tiennent, même s'ils n'ont pas d'armes, ils sont là. N'attends pas qu'ils reviennent. Il manque que le sable et le soleil couchant. Il manque que la mer, y a déjà les marchands. Y a même un peu de vent qui fouette et des pigeons qui font semblant d'être des mouettes. Des jambes nues et des cuisses croisées, comme un certain l'a écrit la nausée. Tous égouttés à vous dégoûter du bonheur, à pas aimer qu'il soit bientôt 4 heures. Je suis fracas quand la foule est tranquille et toi tu sembles si apaiser ma ville. N'attends pas qu'ils reviennent, même s'ils n'ont pas d'armes tu vois. N'attends pas qu'ils reviennent, ils ont pris 4 villes déjà. N'attends pas qu'ils nous tiennent, même s'ils n'ont pas d'armes ils sont là. N'attends pas qu'ils reviennent. Semble si
apaisé dans ma ville. Mais j'y crois pas, tout ça c'est trop facile. Toutes les villes se prennent avec des mots. Il y a toujours une moitié pour dire bravo. C'est pas la guerre, c'est dépassé. On me dit c'est qu'un mauvais moment à passer. En tout cas si je lâche mon lasso, ils seront à la porte de mon ghetto. Comme à Toulon, Orange ou Marignane. Mais je m'en fous ici, on aime la castagne. N'attends pas qu'ils reviennent, même s'ils n'ont pas d'armes, tu vois. N'attends pas qu'ils reviennent, ils ont pris quatre villes déjà. N'attends pas qu'ils nous tiennent, même s'ils n'ont pas d'armes, ils sont là. N'attends pas qu'ils reviennent, n'attends pas qu'ils reviennent, même s'ils n'ont pas d'armes, tu vois. N'attends pas qu'ils reviennent.
Si parla di immigrazione e si cerca un accordo questa mattina al vertice dei ministri degli affari interni dell'Unione Europea che si tiene in Lussemburgo. Sono molte le dichiarazioni che vedo nelle agenzie internazionali proprio in questi minuti, perché la riunione sta per cominciare e c'è, mi sembra, molta pressione in direzione di un accordo, purché sia. La, per esempio, commissaria agli affari interni Ylva Johansson ha detto: siamo vicini a trovare un accordo, mi aspetto che gli stati membri riescano a completare questi pochi metri, perché prima ha fatto nella sua dichiarazione precedente così una specie di paragone tra correre una maratona e adesso ci mancano gli ultimi 100 metri. Ma sarà davvero così? Quante volte si è parlato di un accordo per la gestione dei flussi migratori a livello europeo, a livello comunitario, e poi in realtà poi gli stati vanno in ordine sparso e nessuno riesce, come dire, a cedere un pezzetto per accordarsi con gli altri solitamente. Ne parliamo con Eleonora Camilli, giornalista di Redattore Sociale, si occupa da sempre di migrazione. Buongiorno Eleonora, benvenuta.
Buongiorno a voi.
Non so se chiamarlo ottimismo, però anche pressione, perché per esempio il ministro degli interni spagnolo ha detto: è arrivato il momento, dopo anni di discussione, se non troviamo questo accordo avremo perso tutti. Cosa succede a questo vertice del Lussemburgo?
Allora, si apre oggi una 2 giorni di incontri tra i ministri degli interni e della giustizia dei paesi europei. Si cerca l'accordo, come ricordavi tu, sulla questione migranti. È vero che questi vertici non sono nuovi in Europa, e da tempo che l'agognata solidarietà europea in termini di migrazioni si va cercando. Quello che è sul piatto in questi 2 giorni è in particolare il dossier sui ricollocamenti. Da tempo si chiede, soprattutto i paesi frontalieri, quindi l'Italia, la Grecia, la Spagna, chiedono che ci sia un meccanismo obbligatorio di ricollocazione europea, ma è difficile che questo avvenga, per cui si sta provando a contrattare una quota economica, detto in maniera più semplice, per ogni migrante non ricollocato il paese che rifiuta il ricollocamento dovrà pagare 22.000 euro. Se questa questione economica potrà essere dirimente, non lo sappiamo. È vero da sempre c'è una spaccatura in Europa, in particolare i paesi di Visegrad sono contrari a qualsiasi forma di solidarietà europea in termini di accoglienza, per cui non credo sia facile arrivare ad un accordo. L'Italia in particolare porta a questo vertice non solo la questione dei ricollocamenti, ma chiederà di avere più mano libera nella questione dei rimpatri, quindi fare in modo di poter rimpatriare in maniera più veloce le persone che arrivano da paesi sicuri. In questo momento nel nostro paese c'è un aumento consistente dei flussi dal Mediterraneo, E quindi più che diciamo, spingere sulla questione dei ricollocamenti, sicuramente il ministro Piantedosi, che partecipa alla riunione, chiederà appunto che si possa più facilmente rimpatriare chi arriva appunto da paesi considerati sicuri. Ovviamente questa è una questione da tenere, da guardare con attenzione, perché ovviamente quando ci sono delle procedure così veloci, diciamo, le questioni di diritto vengono meno, quindi pensiamo che verranno, diciamo, appunto ci saranno procedure celeri che non guarderanno così bene alla possibilità di chiedere asilo nel nostro paese. Ecco, potrebbe venir meno appunto questo diritto fondamentale.
Ecco, sì, anche di questo immagino abbia parlato Meloni con il presidente tunisino Saied nei giorni scorsi e poi col premier libico Dbeibe, no? Sono stati colloqui tutti incentrati sul tema della gestione dei flussi che da quei due paesi in particolare arrivano.
Sì, esattamente, questi incontri, questi vertici bilaterali che il nostro paese sta portando avanti sono centrati proprio sulla questione della migrazione, e in particolare Libia e Tunisia sono i due paesi da cui arrivano la maggior parte, se non tutte, le persone via mare verso il nostro paese. In particolare nell'ultimo anno noi ad oggi abbiamo 52.000 arrivi sulle coste italiane rispetto agli altri anni. L'anno scorso erano meno della metà, erano 21.000, rispetto agli altri anni c'è stato un consistente aumento degli arrivi dalla rotta tunisina, per due motivi fondamentalmente. Uno, perché la Tunisia sta vivendo un momento di crisi economica e sociale fortissima. L'altra è legata a una questione di discriminazione interna, di questo si parla molto meno, si è parlato molto meno anche nei vertici avuti dalla presidente Meloni con il presidente Saied. È tutto stato incentrato sulla questione economica, sul fatto che l'Italia si farà portavoce per la Tunisia per il prestito di circa 2 miliardi di dollari che il Fondo Monetario Internazionale dovrebbe accordare alla Tunisia. Però non c'è solo una questione economica, c'è una questione interna molto forte. Il presidente Saied il 21 febbraio scorso ha tenuto un discorso che riguardava le persone straniere presenti nel paese, in cui evocava di fatto una sorta di sostituzione etnica, ha avuto delle parole durissime nei confronti dei migranti presenti nel paese, e questo ha fatto sì che molte persone lì hanno cominciato a vivere una situazione di discriminazione fortissima. Ci sono dei racconti dalla Tunisia di persone che hanno perso il lavoro da un giorno a un altro, che hanno anche perso la casa, per cui questo ha incentivato anche le partenze. Certo. Questa seconda questione, diciamo, non viene molto dibattuta, si fa passare solo appunto la crisi economica, però in realtà insomma, c'è un problema più grande interno al paese che sta rendendo impossibile vivere in Tunisia.
E questo tra l'altro chiama in causa anche la responsabilità del nostro governo, che va di fatto a promettere di contribuire per sbloccare le risorse del Fondo Monetario per la Tunisia in cambio di una legittimazione politica di questo regime di cui ci stavi raccontando queste cose. Eleonora, dobbiamo fermarci qui perché abbiamo il giornale radio. Io ti ringrazio per essere stata con noi e arrivederci alla prossima.
Grazie a voi.
Eleonora Camilli, giornalista e redattore sociale. Noi ci sentiamo subito dopo il giornale radio, e è arrivato il momento di parlare della festa di Radio Pop che comincia domani sera. A tra poco.
Scusami. chiusa se sono felice. Proprio oggi forse dovrei essere più giù, pensierosa e seria. Ed invece eccomi qui, rido proprio come
a Prisma su Radio Popolare, ancora un quarto d'ora circa insieme per parlare finalmente ancora della nostra festa che comincia domani. Ormai ci siamo, domani aprono i battenti del bellissimo parco dell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini verso le 18, alle 18 i primi due appuntamenti, un coro arcobaleno che si chiamano i Diversa Vox, nato a Milano nel 2018 su iniziativa del maestro Roberto Pellegrini e che spazia nel repertorio della canzone profana dal XVI al XX secolo, pensate, includendo canti della tradizione popolare italiana, canti antimilitaristi, canti d'amore. E sempre alle 18, mentre questa che abbiamo ascoltato è Meg, che suonerà alla festa della radio sabato sera, e sempre alle 18 domani al Teatro La Cucina, di cui poi vi do un paio di indicazioni organizzative perché ha una capienza limitata, quindi insomma bisogna un po' organizzarsi e prenotarsi, una volta che siete lì, non dovete farlo da casa. Torneremo sull'esperienza della ex GKN, una storia, una fabbrica, un collettivo, una lotta che abbiamo seguito fin dai suoi primi passi e che non demorde. In che chiave? Ne parleremo diciamo dal punto di vista del possibile rilancio del mutualismo, che non è solo solidarietà, ma insomma è un vero e proprio progetto di rilancio economico. E allora, anche nel caso della GKN, può essere una reale alternativa dal basso nella crisi industriale e sociale italiana? Ne parleremo domani sera e anche qui stamattina a Prisma con Gigi Malabarba, che molti di voi ricordano soprattutto nelle sue esperienze di sindacalista, di politico con Rifondazione Comunista in Parlamento, ma ormai da anni fa parte del gruppo di Rimaflow, del collettivo, insomma, di questa esperienza. Buongiorno Gigi, intanto ben trovato.
Buongiorno Lorenza, un saluto a tutte e a tutti.
Eccoci, insomma anche la vostra esperienza, no? Maflow e poi Rimaflow l'abbiamo seguito ormai data indietro di un po' di anni. Vogliamo riraccontarla, perché magari abbiamo qualche ascoltatore più giovane che all'epoca non aveva seguito la vostra vicenda, perché è effettivamente proprio una vicenda indicativa di poi il discorso che si vuol fare domani sera, coordinati da Massimo Alberti, in relazione in particolare al caso ancora aperto della GKN.
Sì, in effetti la storia della Maflo e della GKN sono molto simili. La Maflo risale ormai a 10 anni fa alla sua chiusura. In entrambi i casi si tratta di fabbriche metalmeccaniche del settore automotive che sono state chiuse e delocalizzate in Polonia. Entrambe erano parti di fondi finanziari e pare che questa sia un po' la storia ormai delle imprese oggi. Fondi finanziari che non hanno problemi rispetto all'attività della fabbrica che produce degli utili, ma non abbastanza per soddisfare gli appetiti evidentemente di chi ci sta dietro, per cui si punta laddove il costo del lavoro è ancora inferiore a quello italiano. Cominciano a essere molto pochi in Europa questi posti, però la Polonia è uno di questi. La nostra storia è stata questa: chiusa la fabbrica, di solito se ne va tutti quanti a casa, finiscono gli ammortizzatori sociali e ognuno per sé. Abbiamo provato a vedere innanzitutto un po' di solidarietà tra di noi, non rimanere soli di fronte al licenziamento, dare delle risposte anche dei bisogni immediati, chi si trovava in maggiore difficoltà aiutato dagli altri, e abbiamo pensato di rimanere all'interno della fabbrica chiusa puntando ad avere un accordo con la proprietà, era Unicredit, per fare un progetto di rilancio di un'attività economica. Varie vicissitudini, abbiamo avuto degli scontri molto, molto forti per anni perché non volevano darci l'agibilità di questo posto, poi con la mediazione del prefetto abbiamo trovato una collocazione regolare e quindi ormai da 10 anni c'è un piccolo gruppo di 60-70 persone che si è dato una prospettiva di lavoro in mezzo a tantissime difficoltà. Però quello che è interessante è che dopo 10 anni è emersa una situazione analoga, ma con una prospettiva molto, molto più significativa di quella della Rimaflo, perché lì c'è un collettivo che da anni diciamo ha portato avanti vertenze, lotte anche di sostegno rispetto ad altre realtà, e l'abbiamo visto in questi 2 anni che GKN non si è mossa solo per difendere il proprio posto di lavoro, ma si è mossa anche per sostenere tutte le vertenze a partire da quelle contro il cambiamento climatico. Infatti oggi si arriva a discutere a fronte di nessun piano di industrializzazione, nonostante le promesse del governo, della regione e anche della nuova proprietà, non si è fatto niente su questo piano. Quello che si prova è di costituire una società operaia di mutuo soccorso, come abbiamo fatto noi, che non solo cerca di dare qualche risposta ai bisogni immediati anche di sopravvivenza, delle difficoltà anche psicologiche, delle famiglie e così via, ma anche di costruire un piano industriale con tutti i sacri crismi, cioè si presenta e si è presentato alle istituzioni, è già il secondo piano industriale che si presenta, e questo può essere effettivamente un'opportunità per riassorbire tutti i lavoratori che sono stati licenziati. Questa diciamo, è una straordinaria occasione per i territori, perché quando se ne va una fabbrica, da noi erano 330 licenziati alla Maflo, con l'indotto arriviamo a 400-450, per Campi Bisenzio vicino a Firenze parliamo di oltre 500 posti di lavoro che vanno persi definitivamente per un territorio. In questo modo si possono utilizzare delle risorse pubbliche, e questo che chiediamo, per poter riattivare un'attività che sia anche ecologicamente compatibile, perché il problema, come giustamente si dice anche in molte altre parti della discussione all'interno della festa di Radio Popolare, non è semplicemente di dare un lavoro, ma che sia un lavoro che serve alle persone, alla collettività, e che serva anche al pianeta, perché questo è il punto. Noi non possiamo andare avanti con delle produzioni fatte tanto per produrre e fare profitti, bisogna dare delle risposte, e in primo luogo sul piano ambientale. È un po' questa tutta la discussione, no? Ecco, ci può essere un'alternativa alle crisi, ma non sappiamo se il mutualismo in questa forma può essere una risposta, però ci proviamo.
Sempre, come sempre. Gigi Malabarba, sarai domani quindi alla festa di Radio Popolare. Dico anche gli altri ospiti di questo dibattito che comincia alle 18 al Teatro La Cucina: Danio Dainelli della Società Operaia di Mutuo Soccorso Insorgiamo, ex GKN, quindi ci sarà Walter Massa, presidente nazionale dell'ARCI, e appunto con la conduzione di Massimo Alberti. Segnalo che siccome il Teatro La Cucina ha una capienza di 120 posti, mezz'ora prima dell'evento vengono distribuiti dei tagliandini d'ingresso fino ad esaurimento, quindi chi vuole partecipare a questo incontro con voi si presenti una mezz'oretta prima lì al Pini. Ci vediamo domani, Gigi, grazie.
Grazie a tutte voi, viva la radio.
Grazie. Tra l'altro, questa storia, questa vicenda così effettivamente particolare della GKN, come diceva Gigi Malabarba, questi di GKN in questi anni non si sono mai risparmiati anche nel sostegno alle lotte di altri lavoratori, altre situazioni di crisi, non solo nel loro territorio, insomma si sono sempre presi la briga di andare di persona a conoscere le realtà, e bisogna dire che hanno incassato adesso tanta solidarietà, hanno fatto rete anche per esempio con i ragazzi di Fridays for Future, con i ragazzi dei collettivi studenteschi, proprio con l'idea che la qualità del lavoro e poi il loro futuro, no? Dei giovani d'oggi, questa scommessa che va vinta anche per loro. Noi siamo al telefono con Gad Lerner. Ciao Gad, ben trovato.
Buongiorno, spero non mi qualifichiate come giovane di Friday for Future.
Diversamente giovane, ma interessato alla vicenda della ex GKN, al punto da essere protagonista con loro lunedì sera, qui andiamo oltre la festa di Radio Popolare, lunedì 12 giugno al Teatro Elfo Puccini, e ancora sarete moderati dal nostro Massimo Alberti, in una serata che si intitola Ex GKN for Future, dove tu dialogherai con questi del collettivo di fabbrica, no? Che cos'è che ti ha incuriosito, interessato, ti ha portato...
Allora, innanzitutto, cos'è che mi ha incastrato? La voce che avete appena ascoltato, cioè quella di Gigi Malabarba.
La vecchia volpe.
Ma diciamo che non ha fatto fatica, perché la vicenda della GKN è uscita da tempo dalle sue dimensioni di vertenza sindacale, anche, lo voglio dire antipaticamente, di caso disperato, perché è un caso difficilissimo di soluzione, per diventare un caso politico e una vicenda esemplare. Io vado da ignorante ad ascoltarli, a interrogarli lunedì prossimo al Teatro Puccini, perché quando passi per Firenze, come mi è successo di recente, senti dire perfino in ambiente sindacale: ma insomma, cos'è questo accanimento? Qui c'è tutto sommato un mercato del lavoro che consentirebbe il reinserimento, che del resto una buona metà dei dipendenti GKN già per bisogno hanno scelto di accettare l'assunzione da parte di altre imprese, e invece questa tenacia nel non rassegnarsi al fatto che quest'area di Campi Bisenzio diventi oggetto di una ennesima speculazione immobiliare nella città di Firenze, che un progetto che abbia a che fare con la riconversione ecologica, ma soprattutto che l'idea fondativa del Movimento Operaio, per questo mi riferivo anche a Gigi Malabarba e alla sua esperienza di Trezzano sul Naviglio, della Rima Flow, cioè il mutuo soccorso, il costruire realtà dal basso che in qualche modo prefigurino un modello alternativo di vita e di lavoro. Questo è il fascino della lotta e della tenacia del collettivo operaio, anche questo nome antico,
sì.
Collettivo operaio della GKN.
Bene, Gad, noi ci dobbiamo salutare qui, ma nel frattempo ci incroceremo alla nostra festa, perché ci sarai,
certo,
anche tu a parlare con Guido Viale del suo libro.
Ecco, molto puntuali alle 18:30 di sabato 10, perché ho un piccolo impegno alle 21, subito dopo, quindi mi raccomando.
Certo, ma comunque il tutto durerà meno di un'ora con Guido Viale.
Guido Viale, certo, l'autore del libro sulla lotta continua.
Esatto, che abbiamo anche presentato in questa trasmissione. A prestissimo dunque. Grazie Gad Lerner.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ci vediamo alla festa anche con Gad Lerner, e vi ricordo anche che si può ancora votare sul nostro sito per il nostro referendum sul futuro dello stadio di San Siro. Siamo vicini ai 5.000 voti che ci siamo dati come obiettivo, 4.858 fino a poco fa, insomma ci sono ancora due giorni, si vota fino a sabato alle 11, e ci ha mandato il suo sostegno anche Mauro Ermanno Giovanardi, già voce frontman dei La Cruz, e ci ha mandato questo messaggio.
Ciao a tutti, sono Mauro Ermanno Giovanardi e volevo anch'io dire la mia sulla questione Stadio San Siro. Al di là dei ricordi legati al calcio e alla musica, penso che debbano essere i cittadini a decidere se smantellarlo o meno, e non la politica, anche perché il referendum popolare è rimasta l'unica e ultima forma di democrazia diretta, per cui io voterei, io ci andrei a votare. Ciao ciao.